Vi siete mai arrabbiati? Che idea abbiamo di una persona arrabbiata? Pensiamoci un attimo. Quando diciamo ci siamo arrabbiati o quella persona è arrabbiata, che cosa ci viene in mente quando pensiamo a una persona arrabbiata? E che cosa ci fa arrabbiare? Perché ci arrabbiamo? E parleremo un po' di questo stamattina. Ovviamente non potremo parlare di tutti gli aspetti dell'ira, dell'arabia, sono stati scritti un sacco di libri su questo. Cerchiamo di dare qualche spunto che spero ci aiutino a riflettere su questo argomento. E in questo devo dare una bella notizia ai due futuri sposi. Perché Rocco, Desiree non ti farà mai arrabbiare. Non ho detto che non ti arrabbierai, ho detto che Desiree non ti farà mai arrabbiare. Perché questo? Perché nessuno ci fa arrabbiare. Siamo noi che ci arrabbiamo. Nessuno ha il potere sulle nostre emozioni, sulle nostre azioni emotive. Siamo noi che reagiamo con rabbia, l'abbiamo già detto un paio di volte fa quando abbiamo guardato le emozioni in generale. Le nostre emozioni da cosa derivano? Da come noi interpretiamo gli eventi che stiamo vivendo. Gli stessi eventi interpretati in modo diverso possono portare a reazioni emotive diverse. Abbiamo parlato delle emozioni in generale, abbiamo detto qualcosa sulla paura. E l'ira, la rabbia, rientra in questo. Siamo noi che reagiamo in un certo modo a degli eventi che ci avvengono. Quindi è una reazione che noi abbiamo spontanea quando qualcuno invade il nostro territorio, supera dei limiti che noi ci siamo messi. È uno stato di guerra. L'ira è tutto sommato uno stato di guerra. Qualcuno varca un limite, va oltre e noi ci arrabbiamo, la cosa ci infastidisce. E quindi il limite che abbiamo messo dipende dalle nostre convinzioni, dai nostri schemi di pensiero, da quello che è il nostro mondo mentale. Dio ci ha creati con la capacità di provare ira. L'ira non è un effetto così non gradito delle nostre emozioni. Dio ci ha creati con la possibilità, abbiamo detto, di sperimentare una grande varietà, una grande gamma di emozioni, tra cui c'è anche l'ira. Quindi è inutile pregare Dio, pregare dicendo Dio toglimi l'ira, io non toglimi l'ira, non, no, tempo perso. Dio non ci toglierà mai la capacità di arrabbiarci. Il problema sta nel come noi gestiamo la nostra rabbia. Non è la rabbia il problema, è il modo in cui noi tante volte la gestiamo. E quando parliamo di ira, di rabbia, è importante vedere anche alcuni sinonimi per capire, perché la rabbia è un'emozione con un ampio spettro di tonalità. Può andare dall'irritazione alla furia distruttiva. Quindi rabbia vuol dire sdegno, vuol dire indignazione, vuol dire rancore, vuol dire irritazione, vuol dire risentimento, tutte sfumature di questo. Capite che quando noi pensiamo a una persona arrabbiata, solitamente identifichiamo soltanto alcuni tipi di reazioni e di intensità di questa emozione. Perché come la esprimiamo tutto sommato la nostra ira? Con le parole, parole rabbiose, imprecazioni, insulti, sguardi minacciosi, potrebbero essere aggressioni fisiche, prevaricazione verbale, poi siamo molto bravi in questo, che quelle vendette mascherate, no? Dicendo che la mia non è rabbia, sto semplicemente facendogli pagare per quello che lui ha fatto, quindi non è rabbia, sto semplicemente facendo giustizia, non altro. Oppure il silenzio è un altro modo di esprimere la rabbia. Quando stiamo in silenzio, non parliamo, procrastiniamo le cose, facciamo ostruzionismo, non diciamo niente. E tante volte ci fendiamo dietro questo, dicendo, perché cosa ho detto? Detto non hai detto niente. Ma tante volte è quello che non hai detto che diventa il problema. Oppure interiorizzandola, rivolgendola, chiudendola dentro noi stessi. Quindi non la esprimiamo, la soffochiamo, ma soffocare la rabbia, l'ira è distruttivo. Questa è una delle cause, ad esempio, della depressione, una delle tante cause delle depressioni, l'ira interiorizzata e soffocata. Oppure con l'autolesionismo, cioè rivolgere verso noi stessi. E l'autolesionismo non è soltanto la persona che si taglia con le lamette il braccio. L'autolesionismo è: siamo arrabbiati, diamo un pugno sul muro e poi andiamo a pronto soccorso. Vuol dire insultarci, vuol dire prendercela con noi stessi. Capite che ci sono tanti modi in cui possiamo esprimere rabbia, la nostra ira. Oppure col sarcasmo, con l'umorismo a spese di altri, il sarcasmo per fare del male all'altra persona. Quindi grande varietà di modi in cui si esprime. Quindi possiamo cominciare a riflettere già come noi esprimiamo la nostra rabbia nella nostra vita. Perché a volte pensiamo che la rabbia è soltanto quando scoppiamo, ci mettiamo a gridare, picchiamo o usiamo violenza fisica. Ma perché ci arrabbiamo? È una domanda molto importante. Io lo faccio spesso con le persone con cui parlo, che mi parlano, mi sono arrabbiato, dico: perché ti sei arrabbiato? Perché mi sono arrabbiato? Mi è successo qualcosa? Sì, va bene, ok, ti è successo questo, ma tu perché ti sei arrabbiato? Che cos'è che ha scatenato la tua rabbia in quel momento? E a volte ci arrabbiamo per paura delle situazioni, delle possibili conseguenze che potrebbero esserci, per ferite passate che abbiamo avuto, che rimangano dei nervi scoperti, ferite che non sono guarite, qualcuno fa qualcosa, subito scattiamo, perché non per quello che ha detto o ha fatto, ma perché si collega a tutto il nostro passato, per frustrazioni, delusioni, aspettative insoddisfatte, perché perdiamo il controllo sulle situazioni e questo ci irrita, ci dà fastidio, per mancanza di perdono e la conseguente amarezza, perché abbiamo imparato in casa nostra, tutti si arrabbiavano, era il modo di relazionarci, quindi anche noi abbiamo imparato a esprimere la nostra frustrazione gridando, picchiando, insultando o facendo tante altre cose. Quindi abbiamo ereditato uno stile relazionale. E tra altre cose, Pietro nella sua prima lettera dice che siamo stati liberati da quel inutile, dannoso modo di vivere che vi è stato tramandato. Quindi non è neanche quella una giustificazione. Oppure per la mancanza di rispetto che gli altri hanno per leggi, per norme, consuetudini, uno non si ferma allo stop, ci sorpassa male, ci arrabbiamo. Non ha rispettato delle norme, non ha rispettato qualcosa che secondo noi avrebbe dovuto rispettare. Per cui se uno ci sorpassa a destra, qui magari ci dà fastidio. Andiamo in un'altra zona d'Italia e nessuno ci fa caso. uno passa col rosso qui, e no, non si passa col rosso, no, 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 speriamo che ti becchi il vigile, vendetta, no? Una volta ero a Napoli, mi sono fermato al rosso e tutti che mi suonavano, perché non so se è ancora così, perché molti anni che non guido a Napoli, ma e tu dici, ma il rosso non è che bisogna fermarsi al rosso, come non bisogna fermarsi? Cioè, la norma, la legge, dico, ah, la legge, tu guarda, se non c'è nessuno passa. Ho dovuto incominciare a fare anch'io così, perché sennò sarebbero loro, perché io non rispettavo le loro consuetudini. Quindi capite che ci sono tante ragioni per cui ci arrabbiamo, ma se vogliamo fare un po' un riassunto, e lì abbiamo detto, è quello stato di allerta quando qualcuno invade il nostro territorio, cioè viola quelli che noi riteniamo essere i nostri diritti. Noi abbiamo il diritto che tutti rispettino le leggi. Pensiamo di avere il diritto essere accuditi, di essere trattati gentilmente, abbiamo il diritto di essere ubbiditi, di non essere ignorati. Pensiamo di avere i diritti, e quando qualcuno viola un diritto, questo ci fa arrabbiare, perché invade il nostro territorio. Qualcosa che noi ci aspettiamo, sono delle norme, delle aspettative che noi abbiamo, che vogliamo che tutti rispettino. Quando questo non avviene, allora ci fa arrabbiare. Per quello che la domanda, ma che cosa ti fa arrabbiare, diventa importante. Perché ti sei arrabbiato? E perché Desiree non ha preparato la cena? Dico, va bene, non ha preparato la cena, questo è il fatto. Ma tu perché ti sei arrabbiato? Perché ti aspettavi che lei lo facesse? È un tuo diritto? Pensavi che sia un tuo diritto il fatto che Desiree prepari la cena? Perché è quello il concetto. Perché se noi non ci aspettiamo questo, se Rocco, li prendo come cavie, se Rocco non si aspetta che Desiree prepari la cena e la cena non è pronta, Rocco non si arrabbia. Perché non se l'aspetta, non lo ritiene un suo diritto. Capite? Perché la domanda, ma che cosa ti ha fatto arrabbiare? Perché ti sei arrabbiato? Diventa fondamentale per andare un pochettino più in fondo e capire cosa c'è sotto alla nostra reazione di irritazione, di rabbia. E comprendendo un attimino questi aspetti, dice ok, l'ira, la nostra rabbia, la nostra indignazione si scatena in quei modi, ma la Bibbia che dice? Allora, non andiamo a leggere tutti i passi, tutti i testi biblici che parlano di ira, sdegno e così, che ci sono nella Bibbia, ce ne sono più di 600, quindi non li andiamo a leggere. Ne citeremo soltanto qualcuno, perché la Bibbia parla molto di questo, e la maggior parte delle volte quando viene citata la parola sdegno, ira, è riferita a Dio, l'ira di Dio. Non so se avete mai associato il concetto di ira di Dio alla nostra rabbia, che a volte abbiamo la tendenza a pensare che arrabbiarsi è sbagliato. Il bravo credente, il bravo cristiano non si arrabbia mai. Per certi aspetti è vero, se fosse un bravo cristiano non si arrabbierebbe mai. Ma quello che capiremo dopo il perché. Ma arrabbiarsi in se stesso non è peccato. L'ira non è un peccato in se stesso. Se non ci sarebbe l'ira di Dio. L'irritazione di Dio, lo sdegno di Dio. Prendiamo sempre queste sfumature del significato, perché ci apre un pochettino di più la nostra mente, la nostra comprensione del soggetto. Adirarsi non è un peccato, il problema è la sua gestione. Quante volte viene detto, citando solamente due testi, uno negli Ebrei che dice che Dio dice: io mi disgustai di quella generazione, perché? Perché non hanno conosciuto le mie vie. Oppure in la lettera ai Romani, al primo capitolo, quando dice che l'ira di Dio si manifesta alle persone che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi l'ira di Dio, l'irritazione di Dio, perché quando parliamo di ira ci viene in mente qualcuno che è da fuori di testa, no? Ma l'irritazione forse ci aiuta di più a comprendere il concetto. E si manifesta quando qualcuno travisa la verità, quando rifiuta di conoscerlo. Gesù si arrabbia. Un paio di testi: uno quando entra nel tempio e butta tutto all'aria, quando in una sinagoga fa una domanda: possiamo guarire di sabato? Nessuno risponde perché non volevano sbilanciarsi, e dice che lui li guardò con sdegno, fu sdegnato da quella loro insensibilità, da quella loro ipocrisia. E infatti l'apostolo Paolo poi scrive nella sua lettera alla chiesa di Efeso proprio il famoso testo al capitolo 4 e versetto 26, che dice: adiratevi e non peccate, mettendo in evidenza la differenza fra adirarsi e peccare. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. E poi più avanti, versetto 31, via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parole offensive con ogni sorta di cattiveria. Quindi dice: va bene, state attenti all'ira, perché l'ira vi può portare a peccare, perché quando ci arrabbiamo per tante questioni, anche fisiologiche, c'è una immissione di adrenalina nel nostro organismo che ci agita e ci fa perdere tante volte il controllo del nostro comportamento. Quando siamo arrabbiati è difficile controllare il nostro comportamento. Quindi Paolo dice: va bene adirarsi, ma state attenti, perché l'ira può portare a farvi comportare in un modo sbagliato, farvi perdere il controllo sul vostro comportamento. Perché, qui aggiunge un altro concetto Giacomo, l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi anche quando diciamo: sì, io non sono arrabbiato, sto soltanto facendogli pagare gli sbagli che ha fatto, la nostra ira, la nostra irritazione non sempre va in sintonia con la giustizia di Dio. Cosa dobbiamo quindi fare? Noi abbiamo detto, imparato ad arrabbiarci, cioè abbiamo imparato a reagire in un certo modo a certi eventi, perché abbiamo acquisito un certo schema mentale. Quindi quello che dobbiamo fare cos'è? È cambiare il nostro modo di pensare. Vecchio argomento, cambiare il modo di pensare. Sempre Paolo, famoso testo, quando scrive la lettera ai Romani, di essere trasformati mediante un rinnovamento del nostro modo di pensare. Ritorniamo sempre al modo di pensare. Il problema è sempre qui dentro, non è quello che ci circonda. Gesù diceva: è da dentro che fuoriescono ogni sorta di cattive azioni, parole non corrette, eccetera. Quindi cambiare lo schema di pensiero. E potremmo leggere vari testi che ci potrebbe aiutare in questo. C'è un testo nei Proverbi, al capitolo 22, che dice: non fare amicizia con l'uomo collerico. versetto 24-25. Perché? Perché se no va a finire che anche tu impari da lui a reagire, a comportarti come lui. Le cattive compagnie corrompono i buoni comportamenti, il buon modo di fare, diceva. Quindi capite che dobbiamo cambiare i nostri schemi di pensiero, sviluppare degli atteggiamenti nuovi. Atteggiamenti nuovi che vuol dire modi di reagire alle situazioni, gestione dei conflitti, le risposte, i comportamenti, il linguaggio, niente di più di quello che c'è scritto, di sostituire il vecchio con il nuovo, il vecchio uomo e il nuovo uomo, il vecchio vestito e il vecchio vestito, una sostituzione, non soltanto un'eliminazione, ma una sostituzione delle lettere, per esempio il Colossesi, dice chi rubava non rubi più, ma non dice non c'è un punto, ma faccia qualcos'altro, non dite bugie ma dite le parole buone, non rubate ma aiutate, cioè c'è sempre una sostituzione, un suggerimento di un comportamento alternativo diverso da quello precedente. Quindi pazienza al posto magari di rabbia, una parola gentile al posto degli insulti, benedire al posto di maledire, niente di nuovo. Paolo diceva le stesse cose, queste cose ai Romani, dice benedite, non maledite, mi raccomando, nel capitolo 12, per ricercare la pace in modo di invece di metterci a combattere. E cosa possiamo fare per questo? Abbiamo detto che la nostra rabbia è legata molto a quello che noi pensiamo, a torto o a ragione, vero o falso, che siano dei nostri diritti. Pensiamo di avere il diritto di fare tante cose, di essere rispettati, ma è un vero diritto che noi abbiamo? È qualcosa di reale nella vita? Che cosa dice la Bibbia? Quali sono i nostri diritti? Come possiamo fare a modificarli? Dobbiamo fare che cosa? Rinunciare. Può sembrare una cosa banale, ma dobbiamo rinunciare ai nostri diritti. Se io non ho diritti, non mi arrabbio, no? Ovvio, cioè, non fa la grinza. Se sono i diritti che mi fanno arrabbiare, tolgo i diritti, io non mi arrabbio più. Ma è questo che concettualmente ci porta a vedere diversamente quello che noi viviamo. Dobbiamo rinunciare ai nostri diritti. E cosa vuol dire rinunciare ai nostri diritti? Vuol dire affidare a Dio, dire senti, questo non mi spetta, non spetta a me, tocca a te. Paolo sempre, può sembrare strano detto in questo modo, però quando Paolo diceva non fate le vostre vendette ma lasciatele al Signore, cosa sta dicendo Paolo? Rinunciate al vostro diritto di fargliela pagare e lasciate che sia Dio a farlo. Rinunciate. Gesù che diceva chi mi vuole seguire deve rinunciare a se stesso e seguirmi. Ma rinunciare a se stesso può essere pericoloso? Sì, perché non sappiamo cosa succederà. Però si basa su che cosa? Ci fidiamo di Dio o no? Poi va sempre a finire lì, gira e gira, va sempre a finire lì. Ci fidiamo o no di Dio? Che Dio si prenderà cura di noi? Magari si prenderà cura in un modo diverso da come noi ci prenderemmo cura di noi stessi. Quindi, che cosa ci fa arrabbiare? Poi, in questo processo, se noi rinunciamo a noi stessi e ai nostri diritti, dobbiamo anche imparare a fare una delle cose più difficili, cioè ringraziare. È uno dei testi forse più destabilizzanti che ci sono nella Bibbia. Quando Paolo scrive alla Chiesa di Tessalonica: ringraziate per ogni cosa. Facile leggerlo, no? Facile. Ringraziate per ogni cosa. Sì, per tutte le cose belle è facile ringraziare. Ma ringraziare per quelle cose che non ci piacciono, che non sono secondo noi, e lì ci vuole una grande fede, fiducia. Aspettarci che un bambino ci ringrazi perché non gli compriamo il gelato, si arrabbia se non gli compriamo il gelato. Non è che dici grazie papà perché non mi hai comprato il gelato, perché so che l'hai fatto per il mio bene. Perché questo è quello che dovremmo fare noi. La preghiera che mi ricordo che faceva mio padre negli ultimi anni della sua vita, quando eravamo insieme: Signore, grazie per quello che ci dai e grazie per quello che non ci dai. Non è facile dire grazie per quello che non abbiamo, o come cantiamo tante volte, no? Tu dai, tu porti via, Giobbe, no? Grazie per quello che fai. Non è semplice, però è il contraltare di far valere i nostri diritti, senza cadere ovviamente in quella spiritualizzazione della nostra ira, che noi non ce l'abbiamo mai. Noi siamo esperti tante volte nel trovare gli escamotage, no? Perché noi non ce l'abbiamo. Noi proviamo sempre solo una santa indignazione verso quello che succede, no? Ma quindi, in questo discorso, cosa possiamo fare per andare avanti? Uno è incominciare a elencare i nostri diritti, cioè incominciare a dire: ma a che cosa penso di aver diritto io? Penso di aver diritto a una pensione, al rispetto, al bel tempo, a una vita facile, a che non avvengano mai incidenti, che non ci siano mai imprevisti, perché c'è un previsto e ce l'abbiamo. Perché ce l'abbiamo quando c'è un previsto? Che noi pensiamo di avere il diritto che la vita scorra tranquilla, senza difficoltà. E quando la cosa manca così, ce l'abbiamo. Quindi pensare a quelli che riteniamo essere i nostri diritti, che non tutti sono sbagliati, però dobbiamo avere ben chiaro quali sono, e poi vedere cosa dice la Bibbia magari su questi aspetti. E c'è un testo, nel famoso testo del Salmo 119, che dice: io ho messo la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E il fatto di riflettere, riempirci con quello che dice la Bibbia, ci aiuta a capire un po' di più quello che a Dio piace e quello che a Dio non piace, e quali sono veramente dei nostri diritti e quali sono invece le cose che sì, ci piacerebbero, ma non è un mio diritto. Non è qualcosa che posso rivendicare come qualcosa a cui aggrapparmi gelosamente. Gesù non reputò un diritto irrinunciabile l'essere uguale a Dio, ma rinunciò per... Capite che il concetto della rinuncia è molto importante. E poi ovviamente scoprire come reagire diversamente alle situazioni. Su questo facciamo attenzione a non confondere i diritti e le responsabilità, però. I diritti sono delle cose che ci siamo stabiliti e che ci aspettiamo che gli altri rispettino. Le responsabilità sono cose che ci sono state affidate e di cui dobbiamo prenderci cura. La responsabilità viene definita come la congruenza con un impegno che noi ci siamo assunti. E non fare, come ricordo, un fratello missionario che girava molto, era molto in giro, a casa c'era molto poco, perché era impegnato nel servizio. E aveva una moglie, dei figli, e quando ha chiesto, ma i tuoi figli? Come fai a educarli, eccetera? Ma i miei figli li ho affidati al Signore. Mi ha fatto riflettere, dico, scusa, ma i figli non sono... Non è il Dio che ti ha dato i figli. I figli non sono una responsabilità che Dio ti ha affidato per la loro crescita, il loro sviluppo, eccetera. Quindi tu non puoi rinunciare alla tua responsabilità. Puoi rinunciare ai tuoi diritti, ma non alla tua responsabilità. Quindi non facciamo confusione tra diritti e responsabilità, rinunciando insieme ai diritti anche alle responsabilità che abbiamo. Quindi, per concludere, velocemente, buttato lì un sacco di concetti, come dicevo, non è una cosa completa, ma alcuni spunti finali, prendendo i due testi che abbiamo già citato, presi da una versione, la Nuova Traduzione Vivente, che sta pubblicando la Casa della Bibbia. Efesini dice: e non peccate, lasciando che la rabbia prenda sopravvento su di voi. Non lasciate che il sole tramonti mentre siete ancora arrabbiati. La rabbia, infatti, dà un appiglio al diavolo. Liberatevi da ogni amarezza, risentimento, collera, violenza verbale e calunnia, come anche da ogni genere di comportamento malvagio. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire indignarsi. Sì, ma senza peccare, e non lasciare spazio a pensieri che il nemico può influenzare, e non tenercela dentro fino al punto che questo diventi amarezza e rancore, che l'ira che noi non esprimiamo ce la teniamo tutto dentro, poi ci macera e diventa amarezza, diventa un rancore sordo che a volte non esprimiamo esternamente, siamo in silenzio magari, esternamente abbiamo anche sorriso sulle labbra perché abbiamo imparato a quella reazione, a stare in silenzio, a non dire niente, perché magari abbiamo imparato in casa, perché non c'era permesso esprimere emozioni. Teniamo dentro. E Giacomo, che dice: dovete essere sempre pronti ad ascoltare, lenti a parlare e lenti ad arrabbiarvi. La collera, infatti, non produce quella giustizia che Dio brama. Quindi vuol dire ascoltare prima di agire, fare attenzione a quello che diciamo e al modo in cui lo diciamo, e non essere frettolosi nel reagire con rabbia e indignazione. Quindi anche la rabbia non è qualcosa di sbagliato. Dio vuole che ci arrabbiamo, ci ha creati con questa possibilità, ma dobbiamo chiederci per che cosa ci indigniamo. Se ci indigniamo per la mancanza che le persone hanno di rispetto per Dio, forse facciamo bene ad arrabbiarci. Se ci lasciassi indifferente, forse è qualcosa che non va. Ma chiediamoci: che cosa ci fa arrabbiare? In qualsiasi situazione, quando ci arrabbiamo, chiediamocelo. Fermiamoci un attimo, aspetta un attimo. che cosa mi ha fatto arrabbiare? Ma per quella cosa lì, sì, va bene, ma perché mi sono arrabbiato? Che cos'è che mi ha veramente dato fastidio? E a questo punto vediamo Dio di questo, che cosa ne pensa? Signore, aiutaci a riflettere sui motivi e sui modi in cui noi ci arrabbiamo. Grazie perché ci hai dato la possibilità di irritarci, di provare fastidio quando delle cose non vanno, ma aiutaci ad avere un metodo di misura, di valutazione che corrisponde con il tuo, che ci faccia irritare quello che a te fa irritare e che lasciamo perdere quelli che abbiamo messo come dei nostri diritti, delle nostre regole, delle nostre aspettative che non sempre sono allineate con quello che tu vuoi da noi e con quello che a te piace. E ti chiedo che lo Spirito Santo possa aiutarci a comprendere tutti questi aspetti della nostra vita per vivere una vita che ti piace sempre di più. Nel nome di Gesù.